105.250 è la modulazione di frequenza, l'info del lunedì mattina. Abbiamo in collegamento Renato Strumia del Salca Cube. Pronto Renato?
Sì, eccomi qua.
Ciao, grazie di essere ai nostri microfoni. Allora, con te insomma volevo affrontare un po' la questione della pseudo, a questo punto, tassazione degli extra profitti delle banche, perché è stato rivisto il decreto che, diciamo, dopo le pressioni della Banca Centrale Europea e anche dell'ABI e nonché le preoccupazioni per la sorte di Mediolanum, diciamo che è stato rivisto decisamente al ribasso.
Sì, diciamo che questo provvedimento è stato come un fulmine a ciel sereno, perché è venuto fuori poco prima delle ferie, se ricordo bene il 7 di agosto, ed era contenuto in una manovra che doveva assicurare alle casse dello Stato un gettito tra i 2 e i 3 miliardi di euro. Immediatamente ha avuto un impatto molto forte sul mercato. Il primo giorno in cui è uscita questa notizia, in borsa le banche italiane hanno perso circa 10 miliardi di capitalizzazione. Entro 24 ore il governo è già corso ai ripari, delimitando il perimetro su cui doveva essere applicata questa tassa. Quindi la prima dichiarazione di Giorgetti, entro la sera, diciamo così, del giorno stesso del varo del decreto, era già limitato a un perimetro limitato all'1%, anzi allo 0,1% dell'attivo delle banche, e quindi questo già ridimensionava di molto il gettito previsto.
Anche questo aspetto che della possibilità di destinare una riserva non distribuibile per un importo non inferiore a 2,5 volte l'ammontare dell'imposta, praticamente questi di fatto possono decidere di non pagarla questa imposta.
Sì, sostanzialmente hanno cominciato subito un fuoco di fila per riuscire a fare modificare il provvedimento. In sostanza sono riusciti ad avere una pronuncia della Commissione europea che sostanzialmente si esprime negativamente su questa tassa qui, e nello stesso tempo hanno cominciato tramite l'ABI a chiedere una serie di modifiche al provvedimento. Adesso nel VAR, diciamo così, della NADEF, il governo ha anche annunciato che viene modificato il perimetro di applicazione dell'imposta e introdotto un limite nuovo, che non è più lo 0,1% dell'attivo, ma è lo 0,26% però sull'attivo ponderato. Quindi questo esclude i titoli di Stato, sostanzialmente delimita la tassazione per le piccole banche a credito cooperativo e così via. Quindi hanno subito una serie di pressioni politiche dall'interno della stessa maggioranza e pressione esterna da parte della Commissione europea, che ha fatto sì che il provvedimento venisse sostanzialmente ridimensionato. Adesso c'è ancora un obiettivo che le banche si sono date, che è quello di rendere l'imposta deducibile, quindi sostanzialmente riuscire a recuperare tramite l'imposta sugli utili nei prossimi anni
un po' un paradosso,
quasi tutto l'importo della
certo,
dell'imposta.
Un po' paradosso, come se uno pagasse le tasse e poi queste ti vengono restituite.
Esatto. È stato forte uno studio che ha fatto un'impresa, che è un'associazione di imprese non del settore finanziario, che hanno provato a calcolare quella che è stata la pressione fiscale sulle banche italiane nel quinquennio che va dal 2018 al 2022. Bene, questa pressione di fatto non ha mai superato il 20%, ha sempre oscillato tra il 17% e il 19%. Quindi praticamente pagano di meno di quanto paga un lavoratore dipendente sul primo scaglione di reddito, che come sappiamo è un'aliquota del 23%.
I profitti finanziari vengono tassati molto di meno del quanto viene tassato il lavoro. E c'è un aspetto anche interessante, perché il sistema bancario italiano è un sistema sostanzialmente assistito. Basta pensare alla vicenda del Monte dei Paschi, oppure quando accade per la rivalutazione delle quote di Banca Italia. E quindi di fatto questo sistema assistito ancora una volta condiziona le decisioni del governo, anche perché poi probabilmente in questa operazione è stato dato anche un occhio di riguardo alle sorti di Mediolanum, visto che è strettamente legata al partito, a uno dei partiti di riferimento della maggioranza.
Certamente, Mediolanum fa parte della galassia di imprese controllate dal gruppo Berlusconi, che pur essendo trapassato ha lasciato i suoi interessi ai figli. In particolare la figlia Marina si è espressa contro questa tassa e a favore di una modifica radicale delle sue modalità di applicazione, quindi stanno ottenendo sostanzialmente quello che hanno chiesto.
Certo, e anche la vicenda per esempio delle cosiddette privatizzazioni, che è stata un po' come dire agitata in questi giorni, ha per certi aspetti riguardato anche, si diceva, il Monte dei Paschi, ma in realtà il Monte dei Paschi lo Stato dovrebbe, secondo le indicazioni delle autorità di vigilanza della Banca Centrale Europea, liberarsi di questi di questa presenza che ha all'interno, che poi peraltro è stata finanziata col debito pubblico che ha nel Monte dei Paschi, ma questo ancora non accade, non trovano un compratore.
Sì, è così, sostanzialmente il Monte Paschi è stato statalizzato con il governo Gentiloni alla fine del 2016, quando Renzi ha perso il referendum sul costituzionale, si è dovuto dimettere. Monte Paschi era impredicato di avere un aumento di capitale che era stato garantito da JP Morgan, ma l'aumento di capitale non è stato realizzato e per evitare il fallimento lo Stato ha nazionalizzato la banca, prendendosi circa il 65% dell'utile, del capitale. Dopodiché gli impegni con la Commissione Europea era quello di privatizzarla, ritornare a privatizzarla nell'arco più breve possibile. Hanno tentato con l'Unicredit, facendo 6 mesi di quella che viene definita due diligence, cioè facendogli vedere i conti in via riservata. Alla fine di questo percorso l'Unicredit ha deciso di non comprarla, di non prendersela, e quindi è rimasta nelle croste, diciamo così, dello Stato, che peraltro ne fa un utilizzo a fini, ben poco a fini pubblici, ma cerca sostanzialmente di fare la stessa cosa che fanno le altre banche, quindi sostanzialmente sfruttamento della platea del risparmio gestito e politiche del credito che non si discostano per nulla da quelle delle altre banche.
Sì, peraltro non ha neanche toccato il management, ma c'è un aspetto che riguarda complessivo, che in qualche maniera è anche una conseguenza di quello che sta succedendo, cioè l'aumento dei tassi da parte della Banca Centrale Europea, che molti analisti definiscono un'operazione, diciamo così, un po' senza senso, perché l'aumento dei tassi non fa altro che indurre un'eventuale depressione dell'economia, quando invece il problema non è esattamente un riscaldamento dell'economia, ma tutt'altro. Però c'è anche qualcuno che dice che in fin dei conti lo sguardo dei banchieri centrali è rivolto non tanto ai danni che l'inflazione arreca ai consumatori, quanto a quella che può arrecare ai capitalisti in posizioni di credito. Cioè l'aumento dei prezzi riduce il valore reale dei rimborsi, degli interessi che i creditori si attendono ai loro debitori. Quindi c'è in qualche maniera una sorta di scala mobile per i capitalisti che sono creditori. È una valutazione che ha un senso, o meglio, valutare l'aumento dei tassi, e questa è un'operazione che sta facendo anche Powell negli Stati Uniti, come una sorta di arma ulteriore nella lotta di classe dall'alto verso il basso?
Ma sicuramente il processo inflazionistico ha molte spiegazioni, in molte casi. In questo momento sicuramente l'inflazione non è dettata dalla pressione dei salari ed è più ascrivibile, diciamo così, all'aumento dei prezzi dell'energia e dei semilavorati, dei componenti dopo la crisi pandemica, quindi il fatto che ci sono state oggettive sfruttature nel processo di fornitura di componenti alle produzioni industriali dell'Occidente in particolare. Fare salire i tassi sicuramente porta grossi vantaggi al settore finanziario, che si lamentava ormai da 5-6 anni di tassi quasi a zero, quindi di fatto avevano ridotto il margine di interesse in modo drastico, e quindi di fatto per una serie di anni le banche hanno dovuto rassegnarsi a guadagnare di meno. Invece dal 2022 i bilanci sono esplosi, l'anno scorso le banche italiane hanno fatto 25 miliardi di euro di utile e quest'anno si avviano a farne altrettanto. Chiaramente chi è indebitato si trova in difficoltà, le famiglie innanzitutto, perché si trovano con ragazzi di mutuo sempre più difficili da sostenere, un terzo dei mutui italiani sono a tasso variabile, quindi abbiamo milioni di famiglie che si trovano a confrontarsi con questo problema. Però anche le imprese, che ovviamente hanno linee di credito da utilizzare, i tassi vengono rivisti con la breve scadenza e quindi di fatto si trovano a sostenere un incremento degli interessi che si scarica ovviamente poi sui prezzi dei prodotti, quindi le famiglie indebitate si trovano doppiamente penalizzate, sia per il rincaro delle rate dei mutui, sia per l'erosione del potere d'acquisto rispetto all'andamento dei prezzi. La stessa BCE ha ammesso che questa ondata inflazionistica è per almeno due terzi ascrivibile a aumento dei profitti, quindi sono le aziende che producono che riescono a scaricare l'aumento dei costi sui prezzi, mentre invece chi ha reddito fisso come i lavoratori dipendenti, i pensionati, devono subire questo processo vedendo perdere sistematicamente potere d'acquisto.
Sì, poi ci sono anche i moniti di Visco riguardo al pericolo di un aumento dei salari, ma in realtà poi dal punto di vista della contrattazione collettiva qui non si vedono richieste da parte dei sindacati di aumenti consistenti dei salari, come è successo per esempio in Germania con la IG Metall o come sta succedendo negli Stati Uniti con il settore dell'automotive.
Sì, sicuramente qui abbiamo una gabbia salariale fortemente contenitiva che ha tenuto anche in questi due anni di ripresa dei prezzi. Ci sono alcuni rinnovi contrattuali che hanno degli aumenti un po' più alti, diciamo così, della media, ma non sono sicuramente tali da recuperare neanche la metà del potere d'acquisto perduto. Basti pensare al contratto dei bancari che è in fase di negoziato, basti pensare al contratto degli alimentaristi. Hanno comunque, diciamo così, delle richieste economiche più alte degli anni scorsi, ma che non tengono conto di quel almeno 12% di inflazione che c'è stato l'anno scorso e di quel quasi 6% già consolidato e acquisito per quest'anno. Quindi di fatto continua la perdita salariale gestita attraverso un sistema di contrattazione che penalizza sistematicamente i salari e gli stipendi e le pensioni.
Certo, poi a proposito dei contratti dei bancari c'è stata l'uscita di Messina, che è il CEO di Intesa San Paolo, riguardo alla richiesta di aumento di 450 euro lordi, mi sembra, che ha definito come una cosa assolutamente legittima. Peccato che poi Intesa San Paolo stia investendo nell'intelligenza artificiale che sostituirà tantissimi lavoratori, come è successo nel settore, che prima erano 330.000 e adesso sono circa 250.000, forse anche di meno.
Sì, è chiaro che le banche più innovative riescono a finanziare anche la tenuta dei salari e anche di alcuni aspetti normativi attraverso la riduzione dei costi e quindi attraverso la riduzione del personale. C'è stata una massiccia ondata di prepensionamenti che ha fatto uscire dal settore almeno 80.000 persone negli ultimi 10 anni, che non sono stati sostituiti se non in misura molto parziale con lavoratori ovviamente pagati molto di meno, con contratti decisamente più scadenti e svalorizzati. È chiaro che non tutte le banche sono nella stessa situazione, non tutte riescono a investire così tanto nell'innovazione tecnologica, nei processi digitali, e quindi anche l'ultima riunione che hanno fatto al tavolo con l'ABI è venuto fuori che non tutti sono così disponibili a concedere aumenti come ha manifestato l'intenzione Carlo Messina. Quindi non sarà un rinnovo facile neanche questa volta, temo.
Ah, certo. Bene, Renato, mi sembra che un po' abbiamo affrontato, anche se rapidamente, insomma, gli argomenti cruciali. Niente, ti ringrazio, insomma, del tuo intervento e a presto.
A presto, arrivederci, buona giornata.
Ciao, ciao.